Capitolo 33, nel quale il signor Rodolfo Nickleby è sollevato, con metodo assai sbrigativo, da ogni traffico con i parenti. Smike e Newman Noggs, il quale nella sua impazienza era tornato a casa molto tempo prima del tempo stabilito, se ne stavano in attesa di Nicola accanto al fuoco, ansiosi e intenti a ogni passo sulle scale e al minimo rumore che avveniva nel casamento. Molto tempo era passato e si faceva tardi. Egli aveva promesso che fra un'ora sarebbe tornato e la sua prolungata assenza cominciò a suscitare qualche timore nella mente di entrambi, come era largamente attestato dagli incerti sguardi che si davano l'un l'altro a ogni nuova delusione. Finalmente si udì una carrozza che si fermava e Newman corse fuori sulle scale a far lume a Nicola. Mirandolo con la decorazione descritta nella fine dell'ultimo capitolo, egli rimase muto di stupore e di sgomento. «Non abbiate paura», disse Nicola spingendolo entro la stanza. «Niente di grave e un catino d'acqua basterà a farmi passar tutto». «Niente di grave», esclamò Newman passando in fretta le mani sul dorso e le braccia di Nicola come per assicurarsi che non avesse nulla di rotto. «Che avete fatto?»
«Io so tutto», interruppe Nicola. «Ne ho udito una parte e indovinato il resto, ma prima che io mi lavi anche una sola di queste macchie mi dovete raccontare ogni cosa per filo e per segno. Vedete che io sono tranquillo. La mia risoluzione è presa. Ora, mio buon amico, parlate, poiché il tempo dei palliativi e delle pietose bugie è passato e nulla potrà più giovare a Rodolfo Nickleby. Il vostro vestito si è stracciato in parecchi punti. Voi zoppicate e son certo che soffrite», disse Newman. «Lasciatemi prima vedere dove vi siete fatto male».
«Non ho nulla da far vedere, oltre un po' di indolenzimento e qualche ammaccatura che passerà subito. Non ho nulla da far vedere», disse Nicola sedendosi con qualche difficoltà. «Ma se avessi tutte le membra fratturate e conservassi i sensi, non me le farei bendare se prima non m'aveste narrato ciò che ho il diritto di sapere. Su», disse Nicola dando la mano a Noggs. «Una volta mi diceste che avevate una sorella che morì prima che voi foste caduto in miseria. Ora pensate a lei e ditemi tutto, Newman».
«Sì, vi dirò, disse Noggs. «Vi dirò tutta la verità».
E Newman così fece. Nicola di tanto in tanto scuoteva il capo come a conferma dei particolari già raccolti, ma fissava il fuoco e non levò una volta la testa. Dopo aver finito il suo racconto, Newman insisté con l'amico perché si facesse togliere la giacca e diligentemente visitare e curare. Nicola, dopo qualche opposizione, acconsentì infine e, mentre parecchie contusioni piuttosto gravi sulle braccia e le spalle venivano sfregate con olio e aceto e con vari altri efficaci rimedi che Newman aveva presi a prestito da diversi casigliani, egli riferì in che maniera gli erano state fatte. Il racconto fece una viva impressione sulla calda immaginazione di Newman, giacché quando Nicola giunse alla parte violenta del litigio, quegli si mise a sfregare le membra dell'amico con tanta energia da infliggergli le più acute sofferenze. Ma Nicola non avrebbe proferito un lamento, neppure per tutto l'oro del mondo, perché era perfettamente chiaro che in quel momento Newman, avendo perso di vista il suo paziente reale, operava direttamente sul baronetto Mulberry Hawk. Finito quel martirio, Nicola dispose che mentre lui sarebbe stato diversamente occupato la mattina seguente, Newman avrebbe provveduto per far andar via immediatamente la madre dalla dimora ove si trovava e anche per mandar la signorina Lacrivi ad avvertirnela. Egli poi si avviluppò nel soprabito di Smike e si rifugiò nell'albergo dove i due amici dovevano passare la notte e dove, dopo aver scritto un po' di righe a Rodolfo che dovevano essere affidate a Newman nella mattinata, si sforzò di conciliarsi quel riposo di cui sentiva necessità. Gli ubriachi possono, si dice, rotolare giù per un precipizio e senza alcun inconveniente personale al ritorno della ragione. L'osservazione può forse reggere anche per i danni riportati in altre specie di violente eccitazioni. Il fatto sta che Nicola, sebbene la mattina dopo al risveglio provasse qualche sofferenza, poté saltar dal letto alle 7 in punto senza molto sforzo e mostrar tosto tanta alacrità da sembrar che nulla gli fosse mai accaduto. Facendo semplicemente capolino nella camera di Smike e dicendogli che Newman Noggs sarebbe andato fra poco a chiamarlo, Nicola discese nella via. Prendendo una vettura, ripeté al cocchiere le istruzioni dategli durante la notte da Newman per dirigersi dalla signora Whittitterly. Erano le 8:15 quando raggiunsero Cadogan Place. Nicola cominciava a temere che nessuno si fosse levato a quell'ora, ma fu rasserenato dalla vista d'una fantesca occupata a spazzare i gradini dell'ingresso. Da quella diligentissima egli fu rimandato al paggio equivoco, il quale apparve tutto scarmigliato e col viso lucente e acceso, quale un paggio che s'era tolto allora dal letto. Da questo giovane gentiluomo egli fu informato che la signorina Nickleby faceva la sua passeggiata mattutina nel giardino dietro la casa. Alla domanda da Nicola presentata se egli potesse cioè vederla, il paggio equivoco disperò e credette di no, ma stimolato poi da uno scellino, il paggio diventò speranzoso e credette di sì. «Dite alla signorina Nickleby che suo fratello è qui e in grand'ansia di vederla», disse Nicola. I bottoni in quadruplice fila scomparvero con alacrità insolita e Nicola si mise a passeggiare nella stanza in uno stato di febbrile agitazione che faceva insopportabile anche l'indugio d'un minuto. Udì tosto un passo leggero ben noto e prima che potesse correre incontro a Caterina, questa gli era caduta sul petto scoppiando in pianto. «Diletta mia», disse Nicola abbracciandola, «come sei pallida». «Io sono stata così male qui, caro fratello», singhiozzò la povera Caterina. «Tanto, tanto male. Non mi lasciar qui, Nicola, se non vuoi farmi morir di crepacuore». «Non ti lascerò in nessuna parte», rispose Nicola. «Mai più, Caterina», egli esclamò commosso, pur non volendo, mentre se la stringeva al cuore. «Dimmi che io l'ho fatto con buona intenzione. Dimmi che ci siamo separati perché temevo di poterti fare del male, che è stata una prova per me non meno che per te, e che se io ho avuto torto è stato per poca pratica del mondo e senza saperlo». «Perché ti dovrei dire ciò che noi sappiamo così bene?» rispose Caterina carezzevole. «Nicola, caro Nicola, come puoi piangere così? È un tal dolore per me sapere ciò che tu hai sofferto», rispose il fratello. «Vederti tanto cambiata, eppure così buona e paziente. Dio!» esclamò Nicola stringendo il pugno e a un tratto mutando di tono e di modi. «Mi sento di nuovo ribollire il sangue. Tu abbandonerai subito questa casa per venirtene con me. Non avresti dovuto dormire qui ieri sera, ma tutto questo l'ho saputo troppo tardi. A chi posso parlare prima d'andarmene?» Questa domanda fu molto opportunamente fatta, perché in quello stesso istante entrava il signor Whittitterly e a lui Caterina presentò il fratello, che tosto annunciò il suo proposito e l'impossibilità di rimandarlo. «Il trimestre», disse il signor Whittitterly con la gravità dell'uomo che è dalla parte della ragione, «non è ancora spirato, perciò, signore», lo interruppe Nicola, «il salario d'un trimestre deve essere perduto. Voi scuserete questa precipitazione, ma le circostanze mi impongono di condur via immediatamente mia sorella e io non ho un momento di tempo da perdere. Tutto ciò che essa si è portata qui lo manderò a prendere, se mi permettete, durante il giorno». Il signor Whittitterly si inchinò e non fece alcuna obiezione all'immediata partenza di Caterina, cosa di cui egli era piuttosto lieto, anziché no, giacché il baronetto Tamley Snuffim gli aveva detto che essa non contribuiva troppo al benessere della signora Whittitterly. «Riguardo a quel po' di salario che le tocca», disse il signor Whittitterly, «io lo...» A questo punto fu interrotto da un forte colpo di tosse. «Io lo debbo alla signorina Nickleby». Si deve osservare che il signor Whittitterly era abituato a dovere dei piccoli conti e a lasciarli pendenti. Tutti gli uomini hanno delle piccole graziose manie particolari. Quella era la mania del signor Whittitterly. «A vostro comodo», disse Nicola, e scusandosi ancora una volta per una partenza così improvvisa, fece salire Caterina in carrozza e ordinò al vetturino di dirigersi di corsa al centro. Al centro, per conseguenza, arrivarono con tutta la velocità che può raggiungere una vettura da piazza. E siccome i cavalli, per avventura, avevano la stalla a Whitechapel e lì solevano far colazione, quando avevano la colazione, fecero il viaggio con maggior rapidità di quanta se ne potesse ragionevolmente aspettare. Nicola, perché la sua inattesa comparsa non sgomentasse la madre, mandò Caterina di sopra pochi minuti prima e, dopo che la via fu spianata, si presentò innanzi a lei con molto rispetto e affezione. Newman non era rimasto con le mani in mano, perché v'era un carretto alla porta e già ne usciva roba. Ora la signora Nickleby non era di quella specie di persone alle quali si può dire qualche cosa in fretta o che piuttosto comprendano in poche parole qualche faccenda particolarmente delicata o importante. Perciò, sebbene fosse stata preparata per più di un'ora dalla signorina Lacrivi e venisse in quel momento informata di tutto nei più chiari termini da Nicola e dalla sorella, quella brava donna era in uno stato di singolare scompiglio e confusione e non riusciva in nessuna maniera a intendere la necessità di uno sgombro così precipitoso. «Perché non chiedi a tuo zio, mio caro Nicola, che cosa si è messo in testa?» disse la signora Nickleby. «Mia cara madre», rispose Nicola, «il tempo delle chiacchiere è finito, non v'è che una decisione da prendere, cioè di abbandonarlo al disprezzo e all'indignazione che merita. Lo esigono il tuo onore e il tuo buon nome, e dopo la scoperta del suo vile procedere non dovresti essergli obbligata più neppure per un'ora, neppure per l'ospitalità di queste nude pareti».
«Certo», disse la signora Nickleby piangendo amaramente, «egli è un bruto, un mostro, e queste pareti sono molto nude e avrebbero bisogno di essere dipinte, e io ho fatto imbiancare il soffitto per 2 lire e me ne dispiace pensando che intanto vanno a finire in tasca di tuo zio. Io non l'avrei mai creduto, mai».
«Né tu né nessuno», disse Nicola.
«Iddio mi protegga», esclamò la signora Nickleby. «Pensare, Nicola caro, che il baronetto Mulberry Hawk debba essere quello sciagurato miserabile che dice la signorina La Creevy, quando io mi felicitavo con me stessa tutti i giorni perché egli era un ammiratore della nostra cara Caterina e pensavo che onore sarebbe stato per la famiglia se egli si fosse imparentato con noi e si fosse servito della sua influenza per procurarti un buon posto in un ministero. So che vi sono dei buoni posti negli uffici del governo perché un amico nostro, ti ricordi cara Caterina, la signora Cropley a Exeter? Ne aveva avuto uno e so che la parte principale del suo ufficio era di portare le calze di seta e una parrucca. Pensare che dopo tutto si doveva arrivare a questo. Oh, povera me, povera me, è abbastanza per ammazzare una poveretta, è abbastanza, ecco».
Con queste espressioni di ambascia, la signora Nickleby diede sfogo alla sua tristezza e si mise a piangere compassionevolmente. Siccome Nicola e la sorella erano in quel momento costretti a sorvegliare il trasporto dei pochi oggetti di arredamento, si dedicò la signorina La Creevy alla consolazione della matrona, osservandole, con molta dolcezza di maniere, che veramente lei doveva fare uno sforzo e stare allegra.
«Oh, certo, signorina La Creevy»,
ribatté la signora Nickleby con una vivacità sdegnosa non naturale nelle sue triste condizioni.
«È molto facile dire di stare allegra, ma se voi aveste avuto tante occasioni di stare allegra quante ne ho avute io...» «E poi», disse la signora Nickleby arrestandosi, «pensate al signor Pike e al signor Pluck, 2 dei più perfetti gentiluomini che io m'abbia mai conosciuti. Che cosa mai dirò loro? Se io dovessi dire... Mi dicono che il vostro amico baronetto Mulberry è un vile miserabile, mi scoppierebbero a ridere in faccia».
«Non rideranno più di noi, te lo assicuro io», disse Nicola facendosi innanzi. «Su, mamma, v'è una vettura alla porta e fino a lunedì almeno ritorneremo nel nostro vecchio alloggio».
«Dove tutto è pronto con un cordiale benvenuto per giunta», aggiunse la signorina La Creevy. «Ora permettete che v'accompagni giù per le scale».
Ma non era così facile far muovere la signora Nickleby, perché prima insistette per tornare di sopra a vedere se non avesse dimenticato qualche cosa, e poi per andare da basso a vedere se fosse stato preso tutto, e poi nell'atto che saliva in vettura ebbe la visione di una caffettiera dimenticata accanto all'alare della cucina, e dopo che fu rinchiusa nella vettura, la lugubre memoria d'un ombrello verde abbandonato dietro chissà qual porta. Finalmente Nicola, in uno stato d'assoluta disperazione, ordinò al cocchiere di partire. E la signora Nickleby, nella scossa di un balzo improvviso, perse nella paglia uno scellino, il quale fortunatamente volse ogni attenzione di lei alla vettura, finché non fu troppo tardi di rammentarsi d'altro. Dopo aver visto tutto al sicuro fuori, licenziata la fantesca e chiusa la porta, Nicola saltò in un calesse e si recò fino in un punto prossimo a Golden Square, ove doveva incontrare Knox. E con tanta rapidità s'era fatto tutto che suonavano appena 9:30, quando giunse sul luogo del convegno. «Ecco la lettera per Rodolfo», disse Nicola, «ed ecco qui la chiave. Quando ritornerete da me stasera, non dite una parola di ieri sera. Le cattive notizie hanno le ali, e mia sorella e mia madre apprenderanno tutto anche troppo presto. Avete saputo se lui si sia fatto molto male?»
Newman scosse il capo.
«Me ne informerò senza perder tempo», disse Nicola. «Farete bene a riposarvi», rispose Newman. «Voi avete la febbre e vi sentite male».
Nicola agitò la mano con indifferenza e, nascondendo il malessere che realmente sentiva, ora che l'eccitazione che l'aveva sostenuto era finita,
si congedò frettolosamente da Newman Noggs e lo lasciò. Newman non era a 3 minuti di distanza da Golden Square, che già intanto aveva cavato la lettera dal cappello dove era nascosta e ve l'aveva rimessa almeno 20 volte. Prima il davanti, poi il dietro, poi i lati, poi la soprascritta furono oggetto della sua osservazione. Poi stese il braccio quant'era lungo per aver della lettera una deliziosa visione complessiva e poi si stropicciò le mani, assolutamente incantato dell'incarico affidatogli. Raggiunse l'ufficio, sospese il cappello al solito piolo, mise la lettera e la chiave sulla scrivania e aspettò impaziente l'arrivo di Rodolfo Nickleby. Pochi minuti dopo si udì sulle scale il ben noto scricchiolio delle scarpe del padrone e quindi suonò il campanello. «È venuta la posta?»
«No. Qualche altra lettera?»
«Una.» Newman la osservò minutamente e la mise sulla scrivania.
«Che è questa?»
chiese Rodolfo prendendo la chiave. «Lasciata con la lettera. Le ha portate un ragazzo un quarto d'ora fa o anche meno.» Rodolfo diede un'occhiata all'indirizzo, aperse la lettera e lesse quanto segue. «Ora io vi conosco. Non v'è ingiuria che io posso lanciarvi addosso, la quale porti con sé la millesima parte della triste vergogna che questa dichiarazione desterà anche nel vostro petto. La vedova di vostro fratello e la sua figliuola orfana sdegnano il ricetto del vostro tetto e vi evitano con disgusto e disprezzo. La vostra parentela rinuncia a voi perché essa non conosce altra vergogna che i vincoli di sangue che la lega al vostro stesso nome. Voi siete vecchio e io vi abbandono alla tomba. Che ogni ricordo della vostra vita si stringa al vostro falso cuore e getti la sua ombra sul vostro letto di morte.» Rodolfo Nickleby lesse la lettera 2 volte e si immerse, aggrottando gravemente la fronte, in una specie di meditazione. Il foglio gli cadde di mano e andò a finire sul pavimento, ma egli stringeva le dita come se lo tenesse ancora fermo. A un tratto balzò dalla sedia e se lo ficcò tutto gualcito in tasca, volgendosi furioso a Newman Noggs come per domandargli perché si fosse indugiato lì. Ma Newman rimase immobile, voltandogli le spalle, seguendo, col logoro e annerito mozzicone d'una vecchia penna, alcune cifre in una tavola di interessi incollata sul muro e, in apparenza, assolutamente lontano da qualunque altro oggetto.